minuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Nella puntata parleremo della centrale del latte di Brescia, l'ultima di proprietà a larga maggioranza pubblica del Comune di Brescia, un'azienda che dal passaggio a municipalizzata società per azioni ha incrementato la produzione rimanendo nella sede storica di Via La Marmora. L'allevamento di bovini nella pianura padana è il suo centro, che ha plasmato il territorio dai canali irrigui che hanno consentito di incrementare la produzione di foraggi e cereali per gli allevamenti fino alle stalle intensive con i loro ampi fienili, con i foraggi imballati e i grandi silos di mangimi. In Lombardia è prodotto il 44% del latte italiano. Negli ultimi anni c'è stata un'ulteriore crescita anche per soddisfare l'industria della trasformazione casearia. Il suo impatto ambientale e climatico è al centro del dibattito, nonché delle politiche europee. Ci occuperemo anche di riso, il cereale più coltivato al mondo e sempre più richiesto, soprattutto in Africa. In chiusura vi racconteremo una mostra sui bergamini, gli storici allevatori transumanti dalle valli prealpine alla bassa Lombarda. Entriamo subito nello stabilimento della Centrale del Latte di Brescia, una fabbrica inaugurata nel 1931 tra i prati della periferia della città e oggi al centro di un quartiere attraversato anche dalla metropolitana automatica. Lo storico sito è una fabbrica in mattoni rossi in ordinato stile razionalista e circondata da silos per lo stoccaggio del latte e dagli impianti per la lavorazione che si sono aggiunti in quasi un secolo di storia. Ci accompagna nella visita il direttore della produzione Alberto Mattei.
Negli anni 30, ovviamente in quegli anni la necessità di avere questa azienda era quella di dare un trattamento, una sanificazione al prodotto latte che prima veniva venduto crudo, sfuso, in condizioni igieniche assolutamente non controllate. Quindi erano stati fatti dei decreti proprio per creare le centrali comunali che si occupavano proprio di questa cosa, quindi ricevere, trattare il latte e distribuirlo in condizioni igieniche e sicure per la popolazione. Per tanti anni quindi la missione dell'azienda è stata principalmente questa, quindi quella di raccogliere e pastorizzare, imbottigliare il latte fresco, pastorizzato, che fino agli anni 50-60 era, diciamo, l'unica tipologia di prodotto che si commercializzava. In particolare l'azienda non ha mai fermato la produzione anche durante la Seconda Guerra Mondiale. In questo caso ci sono delle foto di operaie che lavoravano, perché ovviamente gli uomini erano al fronte, però l'azienda si è mossa per continuare la produzione con le persone che c'erano disponibili. Durante poi gli anni 60-70 ci sono state delle evoluzioni, diciamo, sulle tecnologie di trattamento del latte. In particolare è nato questo trattamento di sterilizzazione che permette di avere un latte che ha delle caratteristiche diverse sicuramente a quelle del latte fresco, ma può essere conservato per tanto tempo e a temperatura ambiente. E la centrale è stata una delle prime aziende ad avere un impianto di questo trattamento, che si chiama UHT, che vuol dire Ultra High Temperature, in Italia. La storia, ecco, si è un po' evoluta poi passando, per quanto riguarda i prodotti freschi, ai cartoni della Tetra Pak, che negli anni 70-80 è diventata un po' la leader del mercato sulle confezioni per il prodotto latte, fino all'anno della svolta, che è stato il 1996, nel quale l'azienda è passata da essere un'azienda comunale ad un'azienda privata, quindi sempre di proprietà del Comune di Brescia e di altre realtà. Ad esempio la provincia aveva una quota, la Camera di Commercio, però è stata privatizzata. Questo ha dato la possibilità all'azienda di ampliare un po' i suoi orizzonti di crescita, perché l'azienda comunale ovviamente era molto ingessata nella sua gestione, non si poteva permettere di sviluppare dei prodotti, dei mercati. Da quando è stata privatizzata l'azienda ha avuto una spinta notevole a livello commerciale di espansione. E ci sono stati tanti momenti di cambiamento. Intanto, inizialmente, cosa è successo? L'azienda ha cominciato a sfruttare il proprio marchio e la conoscenza che avevano i consumatori sul territorio, la fiducia che avevano i consumatori, per cominciare a distribuire dei prodotti che non fossero il latte a proprio marchio, con, diciamo, il bollino di garanzia della centrale, come facciamo ancora adesso. Abbiamo una gamma di prodotti molto ampia che va da dei formaggi freschi o meno freschi, yogurt, i salumi, le verdure, le uova, il burro, vengono fatti da fornitori selezionati, dove possibile locali, Dove non è possibile, si cerca di scegliere sempre un po' l'eccellenza del prodotto, e comunque il focus e l'indirizzo della centrale è quello sempre di avere un prodotto con la massima qualità possibile in ogni fascia di prodotto.
Entriamo adesso nella produzione del latte fresco della centrale del latte di Brescia, ma anche di quello microfiltrato e lunga conservazione, nonché del mascarpone. È sempre il direttore Matteo a illustrarci il ciclo dello stabilimento.
Noi confezioniamo il microfiltrato, perché il latte fresco lo confezioniamo la notte, perché lo distribuiamo lo stesso giorno di confezionamento, proprio per sfruttare tutti i 7 giorni di shelf life. Mentre di giorno confezioniamo quello che ha 21 giorni, che quindi lo possiamo anche UHT su un'altra linea. Quella va sempre. Ci sono i problemi, ma deve andare sempre, perché i volumi sono tanti. I volumi nostri sono al 70% di latte a lunga conservazione sul totale, su quei 60 milioni. Per me saremo quasi 50-50, ma questo dipende molto anche qui dal fatto di quanto prodotto facciamo a marchio di altri. Perché anche sul latte fresco e sul latte microfiltrato confezioniamo per altri marchi, quindi lì dipende un po' quanti lavori hai preso e quanti non hai preso.
La programmazione delle varie linee, di che tempistiche ha bisogno? Cioè, immagino che le varie catene chiedano con quanti giorni di preavviso latte microfiltrato.
Pochi. Assolutamente troppo pochi. E se parliamo poi del latte fresco, ci sono addirittura alcuni clienti per cui noi produciamo prima che lui abbia fatto l'ordine. Perché per rispettare la tempistica di consegna che lui vuole, noi produciamo, come si dice, al buio. Quindi produciamo su una previsione, poi lui manda l'ordine e noi spediamo quello che ha ordinato. Questo è proprio il caso limite. Su altri prodotti comunque molto spesso, allora, quello che noi stiamo confezionando adesso, che è mezzogiorno, abbiamo ricevuto l'ordine alle 10 per il confezionamento. Con latte UHT il nostro prodotto lo gestiamo assolutamente a scorta, il prodotto che facciamo a marchio di altri lo gestiamo su ordine. In questo caso però, ovviamente, siccome il latte UHT ha anche una problematica di fermata, dal momento in cui io faccio la produzione deve stare fermo 3 giorni prima che io possa fare dei controlli microbiologici per vedere se effettivamente è sterile, quindi ci sono delle tempistiche più lunghe.
Ci spostiamo adesso in una linea di confezionamento del latte, dove la velocità dei nastri trasportatori colpisce, ma ancora di più come le bottiglie di plastica arrivino in preforme compresse, che dopo la soffiatura prendono la forma che da consumatori vediamo nei punti vendita. Sentiamo il direttore Mattei. E qui c'è la soffiatura.
Là in fondo vediamo, c'è la prima parte dove vengono introdotte le preforme che arrivano dal fornitore. Quella macchina che vediamo sulla sinistra è quella che si chiama una combi, quindi quella macchina fa sia il soffiaggio che la sterilizzazione che il riempimento e tappatura della bottiglia, tutto in un unico impianto. Quelli che vedete salire sono i tappi che vengono prima riordinati e girati tutti dalla stessa parte, poi entrano in macchina dopo aver subito un trattamento di sterilizzazione, perché ovviamente deve essere sterile il contenuto ma anche il contenitore, perché altrimenti avremo un latte poi che non rimane sterile. Una volta che sono riempite e tappate, le bottiglie escono in quella zona che vedete là, sono ancora bianche sia la bottiglia che il tappo. Là c'è una macchina importantissima che controlla sia il livello di riempimento delle bottiglie sia la perfetta tappatura, perché ovviamente è il tappo che fa la garanzia di chiusura ermetica della confezione. Dopodiché qui c'è un po' di accumulo e poi abbiamo la prima parte di personalizzazione, quindi l'etichettatura. Qua potete vedere che il prodotto è sempre quello, noi cambiamo solo l'etichetta su quella macchina. In questa seconda macchina che vedete viene applicato un piccolo sigillo sul tappo, che può essere eventualmente anche colorato, che è un'ulteriore garanzia di, diciamo, non apertura del prodotto. Quindi è un sigillo che si termoretrae sul tappo, lo va a chiudere, lo scarta perché probabilmente è caduto il sigillo, quindi la macchina lo scarta perché non va bene. Dopodiché qua sotto la bottiglia viene marcata con la data di scadenza e la produzione, fa un giro da questa parte, la viene smistata su più file in modo da poter poi in questa macchina fare un fardello da 4x3 in questo caso, quindi 12 bottiglie. fardello anche in questo caso viene filmato con un film plastico termoretraibile che all'interno di questo forno prende la forma del pacco. I pacchi fanno questo giro, salgono su quella spirale in quota e là in fondo viene formato il pallet, strato per strato, poi esce e in quel punto viene filmato e poi va verso il magazzino automatico di stoccaggio. Il processo qui è altamente automatizzato. Queste macchine dialogano tra loro, se c'è un problema la macchina si ferma, fa un accumulo, quella si ferma. Questa macchina lavora 12.000 bottiglie all'ora. Questo impianto in particolare lavora 5 giorni su 7, 24 ore su 24 praticamente, a parte i processi di sterilizzazione o lavaggio. E qui pensate che lavorano due persone per turno, perché comunque nonostante abbiano da controllare una serie importante di macchinari, normalmente diciamo le cose funzionano in maniera normale. Il loro compito principale è quello di fare un programma di produzione, quindi hanno delle quantità per ogni marchio, per ogni tipologia da rispettare e cambiano le bobine e ovviamente poi seguire tutto il funzionamento delle macchine. Però non avete ancora visto una persona qui toccare niente, perché il rumore che avete sentito prima mentre parlavo è lo svuotamento delle preforme all'interno di quella tramoggia, che poi là in fondo dove c'è quello scivolo nero che si vede vengono portate in alto, riordinate, poi entrano in macchina dove vengono soffiate.
Proprio l'introduzione delle bottiglie è stata una grande innovazione. Le due confezionatrici della centrale del latte di Brescia arrivano rispettivamente a 12.000 e 8.000 bottiglie l'ora lavorate. Sentiamo ancora il direttore della produzione, Alberto Mattei.
Un cambiamento forte poi si è avuto nei primi anni 2000, quando l'azienda ha deciso di puntare forte sul confezionamento del prodotto nella bottiglia, che rispetto al cartone ha dei vantaggi di utilizzo anche per il consumatore veramente importanti. Il discorso del tappo, del riutilizzo, è una comodità e comunque anche il fatto di avere una bottiglia trasparente che fa vedere il prodotto invece del cartone, erano tutte caratteristiche comunque che erano interessanti. E da quel momento l'azienda si è trasformata, perché negli ultimi 20 anni è diventata un'azienda di imbottigliamento. Siamo partiti prima con il latte fresco, che in pochi mesi, prima è partito affiancato diciamo al cartone, si pensava di chissà per quanto tempo di avere questi due prodotti affiancati. Ci sono voluti pochissimi mesi, credo, perché il mercato dicesse no, noi vogliamo la bottiglia, il cartone non lo vogliamo più. Quindi in un anno credo abbiamo dovuto mettere un'altra confezionatrice per le bottiglie proprio per soddisfare la richiesta di questo prodotto. A quel punto poi l'idea vincente, che è stata una grande innovazione e che ancora oggi distingue la centrale sul mercato del latte a lunga conservazione, è stata quella di avere questo tipo di confezione anche per il latte appunto sterilizzato. In questo caso stiamo parlando del fatto che la centrale è la prima azienda al mondo che ha messo il latte UHT nella bottiglia di PET. C'erano già prima delle bottiglie in HDPE, che però è un altro tipo di plastica che ha delle problematiche un po' di conservazione del prodotto. Questo è il prodotto diciamo dove viene messa ad esempio l'acqua minerale o le bibite, che ha delle caratteristiche eccellenti sia a livello meccanico e di conservazione del prodotto. C'è stata una problematica tecnica da risolvere in particolare su questo prodotto, perché il latte UHT deve stare 3 mesi alla luce solare. Il latte, se viene esposto alla luce, degrada velocemente, quindi è stato necessario creare una barriera alla luce con questo contenitore. All'inizio è stata fatta con un'etichetta particolare, metallizzata. Nel tempo poi è stata sviluppata una bottiglia che ha dentro degli additivi particolari, oltre al PET, che permette di avere una completa barriera alla luce. Negli stessi anni, quindi stiamo parlando dei primi anni 2000, poi la centrale si è buttata anche su una tecnologia che, se escludiamo la pastorizzazione e la sterilizzazione, che sono cose del secolo scorso o forse anche quello precedente, che è stata una delle vere grandi innovazioni del processo del latte, che è la microfiltrazione. Normalmente noi per trattare il latte parliamo di trattamenti termici, quindi l'unica possibilità che c'era fino a un certo punto per eliminare i batteri che ci sono normalmente nel latte crudo e quindi permettere di conservarlo o in frigorifero, appunto dicevamo fuori dal frigorifero, era quella di ammazzare i batteri scaldando il prodotto. La pastorizzazione ha un vantaggio, che ha una temperatura che permette di ammazzare tutti i batteri patogeni che ci sono nel latte, quindi che potrebbero creare delle problematiche al consumo, e riesce a dare una durata che è accettabile per il consumatore, che però è di 7 giorni tenuto in frigorifero. Dall'altra parte, la sterilizzazione, come dicevamo, permette di avere una durata molto più lunga, perché ammazza completamente la carica batterica che c'è all'interno del prodotto. È chiaro che la problematica è che, alzando così tanto la temperatura, perché in questo caso invece dei 72 gradi della pastorizzazione parliamo di 140-150 gradi che bisogna raggiungere per sterilizzare il prodotto, le caratteristiche organolettiche e nutrizionali del latte un po' ovviamente si degradano. La microfiltrazione è una grande innovazione da questo punto di vista, perché è un trattamento meccanico, non è un trattamento termico. Quindi permette di eliminare quasi completamente la carica batterica nel prodotto senza alterarne le caratteristiche nutrizionali e organolettiche. Tant'è che il processo di trattamento del latte microfiltrato poi a livello termico è assolutamente quello uguale al latte fresco. Quindi noi microfiltriamo il latte e poi lo pastorizziamo esattamente come il latte fresco. La microfiltrazione però è un trattamento, diciamo, talmente potente che permette allo stesso latte pastorizzato di durare, sempre in catena del freddo ovviamente, ma 20 giorni, non 7 giorni. È così perché non si può microfiltrare la parte grassa del prodotto, perché la microfiltrazione è una filtrazione proprio attraverso delle membrane ceramiche che hanno dei pori di una dimensione di micron, ok, quindi veramente minuscoli. Perché non si può microfiltrare la parte grassa? Perché i globuli di grasso sono più grandi di questi pori e quindi intaserebbero e resterebbero all'interno dei filtri. Quindi in realtà la carica batterica che noi troviamo nel latte microfiltrato deriva solamente dalla parte grassa.
La grande disponibilità di latte per il consumo e la trasformazione in formaggi come il grana padano, la maggiore DOP caseare italiana, ha modificato il paesaggio della pietona padana, dall'abbattimento delle antiche foreste originarie, i boschi planiziali, fino alla realizzazione delle opere idrauliche necessarie per irrigare l'estensione di mais, erba medica e gli altri cereali e leguminose necessari all'alimentazione dei bovini. Sentiamo Paolo Leone, ricercatore in produzioni agroalimentari alla CNR e del comitato scientifico del Master Cibo e Società dell'Università di Milano Bicocca.
Sicuramente questo, cioè il fatto che tra l'altro appunto si parla di DOP solamente da qualche decina di anni, cioè la trasformazione del latte in formaggio è una pratica della tradizione della pianura padana da secoli. Viene citato sempre il fatto che il recupero delle marcite, il recupero dei territori allagati, quindi sono stati bonificati dai famosi frati che hanno trasformato queste zone malsane, rendendole dei pascoli per degli animali che poi producevano latte, con il quale veniva fatto del formaggio, che poi è diventato un formaggio di gran pregio, quale potrebbe essere appunto il grana padano, e poi anche in altre zone appunto il gorgonzola, che viene fatto in pianura padana, proprio in tutta la pianura padana. Adesso poi si è spostato molto in Piemonte, ma ricordiamo che la zona di origine sembrerebbe proprio quella della cittadina di Gorgonzola, da cui poi prende il nome, per cui c'è proprio questa tradizione. Però questa tradizione una volta era legata soprattutto a aziende che allevavano e producevano i mangimi per i propri animali e poi trasformavano, mentre con una sorta di consociativismo o anche di apertura alle produzioni industriali si è ovviamente un po' trasformato anche questo aspetto della proprietà agricola e paesaggio.
Beh, abbiamo ormai i caseifici industriali e gli agricoltori che fanno mais e quelli che poi allevano, abbiamo proprio le suddivisioni spesso.
Infatti questo è uno degli aspetti interessanti, diciamo, della produzione casearia. A mio modo di vedere, io sono sempre stato un fautore della produzione industriale, non esclusivamente industriale, ma un fautore della produzione industriale a sostegno di un'alimentazione a basso costo, affiancata da una produzione artigianale o di azienda, un po' come con il criterio che avviene in Francia, quindi la produzione famosissima fermier, che produce in maniera diversa, alleva i propri animali, produce il proprio mangime e trasforma nel proprio luogo di produzione. Una non deve escludere l'altra. Io non la voglio far escludere.
L'allevamento intensivo di bovini è tra le maggiori fonti di gas climalteranti che provocano l'effetto serra. Il settore rimane arretrato nella riduzione dell'impatto sull'ambiente, come ci spiega il professor Stefano Bocchi, docente di agronomia e coltivazioni erbacee dell'Università Statale di Milano e presidente dell'Associazione Italiana di Agroecologia.
Come modello produttivo sì, cioè il modello produttivo è ancora quello della rivoluzione verde, che si ispirava a principi industriali, schemi industriali, quindi il più possibile specializzazione, il più possibile intensificazione, l'abbandono perlomeno alla grande fiducia, l'ottimismo tecnologico, diciamo così, quindi con la tecnologia risolviamo tutto. Pur mantenendo quel modello. Quindi il rischio è questo, quindi o rivediamo questo tipo di impostazione oppure da un punto di vista della tecnologia non riusciremo a trovare la soluzione completa del problema, perché è un problema grosso, cioè sono appena uscite delle pubblicazioni proprio sull'emissione di metano, che sappiamo è un gas potentissimo per quanto riguarda il tema del cambiamento climatico, ma anche della qualità dell'aria per la salute. Quindi qua si arriva a parlare di global health, quindi di salute globale, a partire da che cosa? Dai modelli produttivi zootecnici. E qua appunto dobbiamo rivedere il modello, quindi funziona ancora il modello intensivo dove vediamo che gli animali sono in una stessa azienda, raggiungono dei dati numerici molto molto elevati, a volte aziende senza terra, quindi con problemi di smaltimento di reflui, di letami, quindi spostamento di reflui da un'azienda all'altra, quindi con questi problemi. Allora chi si è specializzato e chi è arrivato a questo, e magari anche dal punto di vista di eccellenze, di modello produttivo, ma sempre di carattere industriale, difficilmente riesce a rivedere rapidamente i propri schemi produttivi. Chi invece si è mantenuto in un'area di innovazione non solo tecnologica, ma di organizzazione aziendale, quindi chi ha mantenuto la zootecnia, ma in un modello di azienda multifunzionale e di equilibrio tra allevamento e terra, quindi di ciclicizzazione, diciamo così, del letame, dei liquami, eccetera, ecco che allora è facilitato, fa meno fatica a trovare delle soluzioni di riduzione di metano.
In Danimarca hanno introdotto la tassazione delle emissioni zootecniche. Credo che sia il primo caso di un modello di questo genere. Forse anche prematuro parlare dell'impatto, perché è appena stata introdotta, sì. Quindi vedremo gli esiti. Ma vista così, come appare questo tipo di misura dal suo punto di vista?
Mi sembra un po' pericolosa per quanto riguarda l'applicazione, la possibilità di applicazione e poi delle reazioni. Per cui la reazione del settore zootecnico potrebbe essere qua in Italia, tale per cui si va alla contrapposizione, alla polarizzazione e non ne usciamo. Per cui in un paese, diciamo, come la Danimarca può darsi che sia possibile da un punto di vista proprio anche politico, possono magari raccogliere dati a sufficienza per dimostrare chi è responsabile di cosa, però in Italia non la vedo come possibilità. Le ultime, anche le nostre, i famosi trattori in piazza, che erano solo una parte, diciamo così, degli allevatori, però quella parte è riuscita a farsi sentire e forse addirittura avere un impatto sulle decisioni o sulle dinamiche politiche di quel momento, perché eravamo sotto elezioni europee, quindi in qualche modo sono riusciti a influire su una dinamica politica. Io direi,
paradossalmente, con l'Italia che ha aumentato la produzione di latte, non l'ha neanche diminuita, sì, per cui abbiamo addirittura beneficiato di quanto successo in Olanda e in Germania con la riduzione delle stalle dovute proprio ai provvedimenti europei.
A proposito, mi viene in mente l'antica polemica delle quote latte, quando appunto i governi italiani, non avendo statistiche aggiornate e precise, andarono a chiedere e a fissare quote latte che poi si rivelarono non adatte alla nostra realtà. Ecco, io vorrei evitare appunto questo tipo di situazione, cioè se ci mancano i dati, e qua l'IPCC ci insegna, cioè devono essere dati di partenza che noi arriviamo a raccogliere in modo organico dal territorio, poi riuscire addirittura a tassare forse non è la via, secondo me, migliore per raggiungere il risultato. Cioè dobbiamo invece portare i grossi allevamenti su una strada, appunto, diciamo così, di modello agroecologico, che è diverso da quello industriale, quindi puntare ancora sulla riduzione eventualmente di capi allevati, su un'ulteriore qualità, e alcuni di questi ci sono già, però c'è molta strada ancora da fare.
Qui però ci scontriamo anche con una domanda di alcuni prodotti in aumento.
di alcuni prodotti sia zootecnici che, se vogliamo dirla tutta, il settore zootecnico ha dei problemi di foraggicoltura, cioè come alimentare e di mangimi, come alimentare l'animale, soprattutto sto parlando di allevamenti bovini e suini. Noi sappiamo molto bene che importiamo soia, il nostro mais per il 70-80% è un mais non più cereale, quindi destinato all'alimentazione umana, ma è destinato all'alimentazione zootecnica, importando soia da dove? Dal Brasile e dall'Argentina, sia come granella sia come farina. Noi che cosa facciamo? Squilibriamo il sistema addirittura internazionale, perché in Argentina e in Brasile c'è una forte deforestazione per produrre soia e la deforestazione non si ferma, perché ogni 4-5 anni per mantenere i terreni fertili per la produzione di soia appunto si sposta. Quindi ci sono delle stime che ci dicono che noi italiani partecipiamo per un 30.000 ettari all'anno di deforestazione. È una deforestazione indiretta causata dalle importazioni di granella di soia, farina di soia, carne come bresaola eccetera. Quindi è una forte difficoltà del settore zootecnico italiano, perché bisogna trovare un nuovo schema di produzione. E qua arrivano, forse mi viene un po' da sorridere, perché arrivano i medici nutrizionisti che ci dicono: beh, forse la soluzione ce l'avete già, è la riduzione del consumo di carne, quindi, che poi vi fa anche bene alla salute. Quindi l'agronomo e il medico in questo caso potrebbero trovare insieme appunto una soluzione, cioè ridurre la produzione di carne, perché l'offerta e la domanda insieme potrebbero essere ridotte, e quindi a questo punto torniamo a schemi agronomici e zootecnici che possono incontrarsi.
Ci sentiamo per la seconda parte del Verziere di Leonardo dopo la pubblicità.
Nata con tanto nu terra bruciata, sotto un scavanna qua e la tanta. Semmola bene e mali, semmola bene e mali. E su xinchi, cori xinchi. Di morì e su xinchi miruni carizzi ramuri mi chiamano
I'm not.
Dopo la pubblicità, rieccoci alla Verzere di Leonardo. Ritorniamo alla centrale del latte di Brescia. In 20 anni la produzione è quadruplicata. La trasformazione da azienda municipalizzata a società per azioni ha portato lo storico stabilimento di Via La Marmora a espandersi, anche con prodotti a proprio marchio realizzati da altre imprese. Sentiamo il direttore della produzione, Alberto Mattei.
Per farvi capire un'idea dello sviluppo che ha avuto l'azienda negli ultimi anni, quando io sono entrato qui nel 2003, l'azienda lavorava all'incirca 15 milioni di litri di latte all'anno, ad oggi siamo arrivati a lavorare 60 milioni di litri. E la grande capacità delle persone che sono all'interno, che hanno sviluppato l'azienda, è stata quella di farlo in questo stabilimento, che in realtà è minuscolo. Per un'azienda industriale e per noi in particolare, lo spazio qui è diventato una cosa veramente cruciale. Abbiamo fatto i salti mortali per installare degli impianti in tanti angoli e in tanti posti anche magari non proprio ottimali, però questo, l'azienda da qui difficilmente si può spostare, perché fare uno stabilimento nuovo è un investimento pazzesco. Non ci hanno lasciato espanderci qui intorno anche con un pezzettino, anzi ci hanno circondato di case e gente che si lamenta, poi ovviamente anche perché facciamo rumore, facciamo confusione, però diciamo teniamo duro. L'azienda è in una grande salute, è riconosciuta sul mercato, fa dei prodotti di grande qualità, mantiene una filiera comunque importante nel territorio, perché tutto il latte che noi raccogliamo viene non solo dalla, ovviamente italiano, ma dalla provincia di Brescia. Noi abbiamo una quarantina di aziende agricole a cui raccogliamo il latte tutti i giorni, 365 giorni all'anno, e poi abbiamo ovviamente un indotto anche di distribuzione. Noi in questo momento all'interno di questo sito trattiamo e confezioniamo tre tipologie di latte, quindi il latte fresco, pastorizzato, il latte microfiltrato e il latte a lunga conservazione, tutte in bottiglia di PET. Le bottiglie hanno caratteristiche diverse a seconda del prodotto che ci viene messo all'interno. Le bottiglie di latte fresco sono trasparenti, le bottiglie di latte microfiltrato hanno una leggera barriera per, sempre per il discorso della luce solare, perché devono durare più tempo sul bancone. Il latte a lunga conservazione ovviamente ha una barriera completa alla luce visibile. In più facciamo qui dentro, ovviamente abbiamo la necessità di trattare la crema che otteniamo dalla scrematura del latte, perché gran parte del latte che noi confezioniamo è parzialmente scremato o magro, quindi abbiamo dei prodotti poi che confezioniamo con la panna che otteniamo. Si tratta principalmente della panna fresca pastorizzata, che è un prodotto che viene usato in gelateria, pasticceria o in alcune preparazioni a casa, e un altro prodotto che è un po' il fiore all'occhiello della centrale, che è il mascarpone. Mascarpone della centrale è uno dei pochi mascarponi ormai rimasti in Italia che è fatto secondo le norme UNI, quindi con un contenuto di grasso che corrisponde a quello che viene indicato nelle norme UNI per chiamarlo mascarpone, che è il 48%, mentre molte aziende, anche ovviamente seguendo un po' quelle che sono le richieste dei consumatori, del mercato, di avere prodotti comunque più light, un po' più che non siano così calorici, abbassato molto il tenore di grasso di questo prodotto, arrivando fino addirittura al 35%. È chiaro che a livello di gusto, di consistenza, i prodotti sono completamente diversi, e infatti il nostro prodotto è molto molto apprezzato dai trasformatori, e chi fa dolci, chi fa preparazioni ha bisogno comunque di un prodotto gustoso che crei una crema con una struttura di un certo tipo, e sicuramente prodotti che hanno un quantitativo di grasso così basso, che poi vuol dire che hanno un'umidità, un quantitativo di acqua molto maggiore, non hanno la stessa resa e la stessa capacità comunque di creare un prodotto interessante per i trasformatori. Questo, diciamo, a livello di attuale l'azienda fa questi prodotti. Diciamo che questa capacità di innovare, di avere questa confezione molto interessante sul mercato, ha fatto sì che negli anni anche l'azienda si trasformasse, e invece che un'azienda locale, provinciale, che distribuiva solo i prodotti a suo marchio all'interno della provincia di Brescia, è diventata un'importante azienda che confeziona marchi di altre aziende o di altre insegne della grande distribuzione.
Il mascarpone della centrale del latte di Brescia è esportato anche in Giappone. Sentiamo come si produce dal direttore Mazzei.
Vediamo il mascarpone in questo momento. Quelle sono le... Sulla sinistra ci sono i maturatori per il mascarpone. Dopo che l'abbiamo ultrafiltrato, li mettiamo lì dentro, lì aggiungiamo l'acido citrico. facciamo coagulare e poi confezioniamo.
Tempi di coagulo?
Mezz'ora. Le lavoriamo a 80 gradi. Mezz'ora a 80 gradi. E poi il prodotto viene confezionato caldo. Quando va in quei serbatoi è già il 48%. Mettiamo l'acido citrico, tempo di coagulare e poi confezioniamo. Non fa il coagulo così potente come il formaggio, lo rende solo denso, perché comunque le panne anche ad una concentrazione alta di grasso sono comunque liquide, cioè se noi vediamo una panna al 48% è liquida, quello lo rende solo denso più o meno come lo yogurt, come un mascarpone, ma non fa il coagulo solido come il formaggio. Direttamente c'è in mezzo solo un piccolo omogenizzatore anche qui, per lisciarlo in questo caso, sì, perché ovviamente la coagulazione anche lo rende un po' grumoso, e l'omogenizzatore serve solamente per renderlo liscio, setoso, lucido, diciamo. Infatti lì lavoriamo a pressioni molto basse, siamo attorno a 20 bar, è proprio per, diciamo, per lisciarlo, è come se fosse una paletta che lo stira.
Noi ne facciamo veramente tanto di prodotto lattosato, sia parzialmente scremato che scremato. Quello che avete visto di là che stavamo facendo era uno scremato del lattosato, e questa cosa si sta un po' espandendo anche sui formaggi, latticini, mozzarelle. C'è un po' di richiesta, però è un mercato su alcuni prodotti un po' contrastato, perché il mascarpone del lattosato è una nicchia della nicchia della nicchia, perché uno che vuole del lattosato probabilmente vuole anche un prodotto magro, quindi si stringe molto, diciamo, il campo di utilizzo. È anche questo forse un prodotto che va più verso l'utilizzatore, che magari la pasticceria fa dei prodotti con un mascarpone del lattosato perché così abbraccia più clienti, prende sia quello che lo vuole normale sia quello che lo vuole del lattosato.
Dopo il settore dei prodotti delattosati, perché allergie e intolleranze al lattosio, alla centrale del latte di Brescia abbiamo incontrato Giuseppe Canclini, un pensionato che ci ha lavorato con passione per 41 anni.
41 anni in questa azienda, che evoluzione!
Abbiamo avuto di quei cambiamenti micidiali da un'azienda che, quando sono arrivato io, sì, era un'azienda.
Che anno?
Io sono arrivato nel 1970.
Che cosa c'era qui attorno?
Ma qui attorno c'erano alcuni palazzi qui, la strada era mezza, di là c'erano dei cortili mezzi abbandonati e così, e poi pian piano si è riempito di case.
E l'evoluzione com'è stata?
È stata...
Cosa facevate nel 71?
Nel 71 facciamo sempre le produzioni in linea di massima, sono ancora quelle, sono le tecnologie di produzione che sono cambiate. Nel 71 usavamo il pacchetto triangolare, quel classico triangolare, poi pian piano è cominciato ad arrivare quelli quadrati, poi le bottiglie di cartone con un po' quadrate lunghe, poi queste, poi abbiamo impostato la lavorazione del mascarpone, la lavorazione dello yogurt, poi siamo passati allo yogelé.
Cos'è lo yogelé?
Rosalè è un semilavorato che viene venduto di solito a gelaterie e vari per fare gelato allo yogurt, quello morbido, quello che si tira giù. Su un'idea, venne anche brevettato qui quel prodotto lì.
La forma dell'azienda è rimasta sempre uguale. Io vedo qui un edificio che è letteralmente quello del 31.
Quello originale ancora.
Architettura razionalista.
Sì, poi dopo pian piano si è allungato dietro. Dietro, quando sono venuto io, non c'era nulla lì. C'era un prato dove c'erano delle vigne, delle viti, che era proprietà dell'allora direttore, quello aveva la casa là, dove abbiamo visto la prima produzione, c'era la casa, e lui aveva, coltivava la vite, ci faceva il vino, e poi dopo pian piano si è allungato un altro magazzino, poi tutta la...
Quindi si è ingrandito questo sito in 40 anni?
Sì, difatti adesso molto stretto, era molto più ampio, adesso siamo molto alle strette qui, ha bisogno di... effettivamente sente il bisogno di un'area un po' nuova, però sa... Messo.
Prima di lasciare via la Marmora a Brescia, abbiamo chiesto al direttore della produzione della centrale, Alberto Mazzei, che cosa significa lavorare in un'azienda pubblica con quasi 100 anni di storia.
È un privilegio, direi, perché la centrale del latte è forse l'ultima azienda ex comunale e centrale del latte, nonostante, voglio dire, sia stata privatizzata, ma che è ancora di proprietà di un soggetto comunale, che esiste in Italia, perché tutte le altre centrali sono state prima o poi acquisite da gruppi più grandi, quindi anche per me, che non sono bresciano di origine, però è un grande orgoglio avere un'azienda di questo tipo, così legata al territorio, così legata alle istituzioni, e che dà lavoro a tante persone, con una filiera importante locale, sia a livello di fornitori che di clienti, che dà un prodotto di una qualità eccezionale. Dall'altro canto c'è anche la consapevolezza poi che quello che facciamo, produciamo e che generiamo a livello economico non va nelle tasche di qualcuno, ma viene poi riutilizzato dal socio per fornire dei servizi, viene reinvestito per la comunità, per la gente, quindi quello è un...
E lei diceva che cercate anche tra i fornitori dei prodotti che non fate, sì, qui, tutta una filiera locale.
Dove è possibile, ovviamente prima partiamo dalla selezione per un livello di qualità e servizio, eventualmente di tipo di prodotto. Se queste cose le troviamo su un fornitore locale, lo privilegiamo ovviamente, perché è la volontà comunque di mantenere appunto questa filiera locale il più possibile. Dove non ci sono alternative, ovviamente ci dirigiamo sempre con gli stessi parametri di qualità e di eccellenza di prodotto su un fornitore di più lontano.
È un mandato dell'azionista pubblico questo?
Assolutamente, sì. Quello di comunque di mantenere, di sostenere la filiera produttiva alimentare della provincia o della regione è sicuramente un mandato dell'azionista.
Dal latte lombardo al riso globale. La richiesta del cereale più consumato al mondo è in crescita grazie alla domanda dei paesi africani, che però non riescono a soddisfare la domanda interna. Ce ne parla per le multinazionali del cibo, queste sconosciute, Andrea Di Stefano.
Il riso, come è noto, è l'alimento base più utilizzato a livello globale. Si stima che oltre 2 miliardi e mezzo di persone al mondo si cibino di riso come, diciamo, alimento base, sia perché è molto disponibile, sia per le tradizioni di produzione. Il riso a livello globale, il 90% della produzione mondiale di riso è concentrata in Asia, e India e Cina da soli coprono il 50% di questa porzione, di questo 90% prodotto a livello mondiale. Ma la domanda di riso è cresciuta fortemente, soprattutto in Africa, dove però la capacità produttiva, la resa nella produzione di riso è estremamente bassa, e quindi i paesi africani utilizzano sempre più riso, ma questo riso è sempre più importato, in particolare dai paesi asiatici. E il riso è oggi uno degli elementi di maggiore preoccupazione e criticità a livello globale, per tre ragioni. La ragione prima è che la volatilità dei mercati finanziari si è trasmessa al mercato del riso e non è ancora per nulla rientrata. Ci sono dei grafici in questo senso che vengono pubblicati dalla FAO e da altre istituzioni internazionali, che evidenziano come il prezzo del riso, che aveva una base, diciamo, l'indice di riferimento aveva una base di 190 all'inizio del marzo del 23, in questo momento si trova a quota 256, mentre per tutte le altre principali commodity agricole, la soia, il grano e il mais, la situazione è esattamente inversa, cioè i prezzi erano estremamente alti nel marzo del 23 per effetto delle vicende legate al Covid, e questi prezzi, questa spinta inflazionistica si è fortemente ridimensionata, nel senso che per esempio il mais, che era vicino a quota 300 nell'indice, in questo momento è sceso a 190, e per dare un'altra idea, la soia, che era intorno ai 280, a quota 280, in questo momento si trova intorno a quota 220. Quindi da questo punto di vista il mercato del riso è più sensibile a queste dinamiche prodotte dalla finanza, è più sensibile e soprattutto trattiene di più l'elemento inflazionistico sui mercati reali, sui mercati al dettaglio dei paesi, dei piccoli mercati locali. Il secondo elemento di crisi è rappresentato sicuramente dai cambiamenti climatici. La situazione rende sempre più difficile la coltivazione del riso, in particolare da parte dei piccoli agricoltori. i piccoli agricoltori hanno strumenti inferiori, se non nulli, per proteggersi dagli andamenti avversi delle condizioni climatiche. Ricordiamo che sono ormai più quasi 3 anni che l'Asia, l'Africa e la Sud America sono soggetti all'effetto del Niño o della Niña, a seconda di come si comporta e di come viene chiamata. Quindi è un fenomeno che sicuramente provoca in parte l'innalzamento delle temperature, in parte un aumento in alcuni casi delle precipitazioni, in altri casi invece degli fenomeni di abnorme siccità. Il terzo elemento è sicuramente legato, anche questo però in parte rientrato ma non trasmesso sui mercati, è quello legato ai fertilizzanti. Il sistema di produzione del riso comunque è fortemente dipendente dall'utilizzo di fertilizzanti e pesticidi, e i fertilizzanti e pesticidi sono stati oggetto di una vera e propria bolla prodotta in particolare in questo caso dalla bolla del gas, perché i fertilizzanti e i pesticidi si fanno con materie prime fossili, il gas prima di tutto e in secondo luogo con il petrolio, perché sono derivati della chimica da petrolio. Questo dimostra ancora di più quanto la dipendenza del sistema industriale di produzione dalle fonti fossili sia una dipendenza doppiamente devastante, per, in particolare per i piccoli agricoltori, che come sappiamo sono poi gravati di una dinamica molto pesante di accesso al credito, cioè sono fortemente indebitati, e da questo punto di vista le ricerche anche recenti dicono che le politiche monetarie non fanno altro, cioè la stretta sui tassi di interesse ovviamente non fa altro che peggiorare, e non ha fatto altro che peggiorare le condizioni in particolare dei piccoli agricoltori. Questo in modo evidente si vede soprattutto in India, ma il fenomeno è ovviamente molto presente anche in tutta l'Africa, dove si cerca con grande fatica di produrre riso con, appunto, come dicevamo, delle rese estremamente basse rispetto a quelle che sarebbero le necessità per garantire un po' di sicurezza alimentare alle popolazioni di questi paesi.
In chiusura torniamo in Lombardia, nell'Orobica Valtaleggio, dove c'erano i bergamini, i pastori transumanti che in estate si spostavano con le mandre dalla pianura della Bassa alle Prealpi bergamasche. Paolo Ambrosoni, nelle storie agroalimentari, ci racconta una mostra in corso.
Riconoscenti, 22 testimonianze di vita contadina in Valtaleggio. La mostra racconta attraverso testi e immagini la storia di uomini e donne della Valtaleggio e la loro esperienza di contadini di Bergamini. È tratta dal volume di testimonianze Bergamini, 21 racconti di vita contadina dalla Valle Taleggio, a cura di Antonio Carminati e Costantino Locatelli, pubblicato nel 2004 dal Centro Studi Valle Imagna. La mostra vuole essere un omaggio a coloro che hanno contribuito a scrivere un pezzo della storia di questa valle, nelle Orobie bergamasche, tra i comuni di Vedeseta, Taleggio e Brembilla. Un ricordo ed un riconoscimento ad alcuni abitanti che hanno vissuto la loro vita in montagna, per la montagna e con la montagna, trovando sostentamento grazie al piccolo allevamento su misura del proprio fabbisogno familiare. Persone, donne e uomini che in valle sono conosciute e a cui va il riconoscimento e la riconoscenza per un beneficio ricevuto. La mostra, promossa dal Centro Studi Valle Imagna, dal Consorzio di Tutela dello Strachitunt, dall'Ecomuseo Valtaleggio e della Cooperativa Sant'Antonio, è stata inaugurata il 18 luglio scorso. È allestita presso gli spazi della Cooperativa Sant'Antonio a Reggetto di Vedeseta ed è visitabile gratuitamente fino al 20 ottobre prossimo, da lunedì alla domenica. Per informazioni si può visitare il sito della Cooperativa Sant'Antonio www.santantoniovaltaleggio.it. Una parte della mostra è itinerante in 22 luoghi diversi tra i territori di Biello, Taleggio, Val Brembilla e Vedeseta. All'aperto, in punti panoramici di interesse legati alle storie e racconti dei protagonisti, sono presenti dei pannelli espositivi che permettono di approfondire la testimonianza di vita contadina legata a quello specifico territorio. La mostra rievoca questi personaggi e le loro storie al fine di promuovere un mondo e una cultura che ha caratterizzato e preservato un territorio. le stalle con le vacche del Brunalpine, il lavoro negli alpeggi, la lavorazione del latte e la produzione dei formaggi, dal Taleggio allo Strachitunt, e poi la transumanza verso la valle, la permanenza nelle cascine della bassa pianura lombarda dagli Stracchini, infine il ritorno in primavera in valle in una ripetizione ciclica. Uno dei protagonisti della mostra e ritratto in uno dei 22 pannelli espositivi distribuiti in valle è Angelo Di Freddi, classe 1923, bergamino tutta la vita, maestro d'arte nel fare formaggi. Viveva nella frazione Costa di Peghera, facendo l'allevatore e il bergamino fino all'età di 65 anni. In quella che era la sua casa, oggi, per volere dei nipoti, c'è la casa del bergamino, Ca dei Gnec, dal soprannome della famiglia, in quanto spesso nella valle c'erano monimie. L'edificio in pietra di fine Ottocento raccoglie le attrezzature e gli arredi dell'epoca, ricostruendo l'ambiente di vita e lavoro dei bergamini, la casa del latte, la stanza con la caldaia, la stufa e a fianco un altro locale di stagionatura. Tra le mura, così come ricorda Alice, una pronipote, si fa un salto nel passato, camminando lungo quel filo invisibile che ci conduce alle nostre origini e oggi spalanca le porte per tornare a parlare alle nuove generazioni. La casa museo si può visitare previo appuntamento tutti i giorni dalle 10 alle 12, dalle 14.30 alle 17. La Valle Taleggio è una piccola valle nel cuore delle Prealpi Orobiche, sulla riva destra del fiume Brembo, a circa 800 metri di quota. È caratterizzata da un paesaggio ricco di prati, boschi, acque, formatosi in anni di attività agricola, casearia e forestale. È attraversata dal torrente Enna, che scorre a fondo valle da ovest a est per circa 10 km, fino ai Serà, gli ordi scavati nelle rocce dolomitiche che delimitano il confine con la Val Brembana, per poi gettarsi nel fiume Brembo a San Giovanni Bianco. Dal punto di vista amministrativo, la valle è formata da due comuni, Taleggio, che raggruppa le frazioni di Sottochiesa, Olda, Pizzino e Peghera, e Vedeseta, con le frazioni di Avolasio, Reggetto e Lavina. La valle si collega poi alla Valsassina passando dal culmine San Pietro. Lo scopo è quello di tutelare e valorizzare il patrimonio legato alla civiltà del Taleggio, dello Strachitunt e delle baite tipiche, con percorsi tematici, installazioni multimediali, degustazioni di prodotti locali e visite guidate nel territorio. In Valle Taleggio si producono il Taleggio DOP e lo Strachitunt DOP. Il termine Strachitunt deriva dalla traduzione bergamasca di stracchino tondo. Si tratta di un formaggio erborinato a latte crudo appartenente alla famiglia degli stracchini. È prodotto con latte vaccino, intero, con l'antica tecnica delle due paste che consiste nell'unione a strati della cagliata della sera, comunemente chiamata cagliata fredda, lasciata sgocciolare in tele di lino per almeno 12 ore, con la cagliata della mattina, comunemente chiamata cagliata calda. Da questa unione si ottiene un formaggio a forma cilindrica, con facce piane del diametro di circa 25-28 cm e uno scalzo diritto tondo di 15-18 cm. Ad oggi sono 4 gli allevatori che producono latte per fare questi due formaggi e ci sono 3 caseificatori. Sull'origine del nome Stracchini, in una relazione dell'inchiesta agraria del conte Stefano Iacini datata 1882 si legge: «Il vocabolo stracchino deriva dai piccoli formaggi teneri che quei malghesi, nel loro viaggio dalla montagna alla pianura e viceversa, sogliono confezionare all'infretta, nelle stazioni di riposo, col latte delle mucche stracche, per il lungo viaggio».
È tutto per questa puntata del Verziere di Leonardo, che torna tra una settimana. Per chi volesse scriverci, l'email è verzieradiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.